Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quinta parte, il capitolo intitolato Si è fatto un tempio. Prabhupada continuava a far pressioni su Surabhi, mandandolo a chiamare in momenti diversi della giornata. «Perché queste porte non sono pronte?» chiese Prabhupada. Sto cercando di fare il possibile, Srila Prabhupada, rispose Surabhi. Sono tante le cose da fare. Non importa, disse Prabhupada, devi fare in modo che sia fatto. Queste persone salariate ti stanno imbrogliando. Non lasciarti imbrogliare. Non è facile per tutti questi devoti collettare il denaro. È tutto denaro di Krishna e può essere usato solo per i progetti di Krishna. Proteggi il denaro e guarda che non cada in mano alle persone sbagliate. Non voglio che questi appaltatori arricchiscano grazie ai nostri progetti. E voglio il marmo nella costruzione. Dov'è il marmo? Dove posso trovare il marmo? Chiese Surabhi. Perché mi fai questa domanda? Gridò Prabhupada. Tu sei l'esperto, io non so. Usa la tua intelligenza. In definitiva, la collera di Prabhupada era accidentale. La reazione dovuta alla loro stoltezza. Era anche un modo di istruirli e di metterli alla prova, ma l'impazienza e la frustrazione trascendentale più profonda di Prabhupada erano dovute al fatto che il suo servizio devozionale a Vrindavana non si fosse ancora manifestato. Voleva un tempio meraviglioso per la gloria del movimento, per la coscienza di Krishna, un tempio che avrebbe stabilito la coscienza di Krishna. E l'avrebbe stabilita in tutto il mondo. Era un'offerta al suo maestro spirituale ed egli l'aveva promesso a Krishna. Tuttavia, il tempio non era ancora stato completato. Per quanto riguardava il fallimento dei discepoli di Prabhupada, cioè il mancato compimento del lavoro, Prabhupada aveva dovuto caricarsi del fardello e dell'angoscia di quel fallimento. I suoi discepoli erano i suoi strumenti del servizio a Krishna. Se i suoi strumenti non funzionavano in modo adeguato, allora egli soffriva come l'intero corpo soffre quando un braccio o una gamba non adempiono alla loro funzione. Il fallimento dei discepoli nell'esaudire i suoi desideri era perdita sua. Per questo sentiva un bisogno trascendentale di lamento, che era dovuto al fallimento nel tentativo di inaugurare il Krishna Balarama Mandir nel giorno di Janmashtami. L'agitazione di Prabhupada, benché trascendentale, non di meno era reale. Non era simulata al solo fine di istruire, né i suoi discepoli potevano a buon mercato incoraggiare il loro maestro spirituale. Affinché i discepoli di Prabhupada potessero assisterlo adeguatamente, essi avrebbero dovuto capire il suo stato d'animo trascendentale e servire Prabhupada di conseguenza. Non potevano aspettarsi di servirlo in modo sentimentale, dovevano lavorare duramente. Il servizio devozionale è dinamico. Prabhupada voleva che i suoi discepoli lo aiutassero nel suo progetto di servire il suo Guru Maharaj, progetto che, se avesse avuto successo, avrebbe salvato il mondo dalla miseria. Ottenere il cemento era un grosso problema. Surabhi, Gunarnava, Tejas e altri stavano sempre meditando e ingegnandosi per trovare il modo di avere il cemento. Eppure sembrava che il cemento non fosse reperibile in tutta l'India, mentre di mese in mese aspettavano il permesso governativo. Giornalmente, fin dall'arrivo di Prabhupada per la cosiddetta apertura del tempio, avevano continuato a spostarsi col bus e col rickshaw per vedere se si poteva trovare il cemento, anche qualche sacco. Talvolta erano truffati. Un carico di 20 sacchi era stato tagliato con altri materiali e quando venne usato per lo stampo di una colonna rimase morbido per 4 giorni e alla fine si sgretolò. Quando finalmente una quantità di cemento sufficiente a terminare il lavoro arrivò, i devoti furono sicuri che tutto si era verificato soltanto grazie alla presenza di Srila Prabhupada. Prabhupada incaricò Gunarnava di tenere il conto di ogni sacco di cemento che veniva consegnato. Dalle 8 del mattino fino alle 9 e mezza di sera il carico continuò ad arrivare con gli autocarri e 4 portatori trasportavano a spalla i pesanti sacchi e li depositavano nel magazzino. Gunarnava rimase fuori tutto il giorno con notes e penna, annotando la consegna di ogni sacco. Srila Prabhupada uscì molte volte dalle sue stanze e restò ad osservare con gravità. La sera, quando i facchini ebbero finito di scaricare, Prabhupada chiamò Gunarnava. «Quanti sacchi erano?» chiese a Gunarnava. E Gunarnava gli fece un resoconto preciso. «È tutto sotto chiave ora?» chiese Prabhupada. «Sì, Srila Prabhupada». Prabhupada parlò del cemento come se stesse parlando di un carico d'oro. 12 agosto. Prabhupada si sentiva molto debole. Era il pomeriggio del giorno della sua apparizione ed era seduto a tavolino nella stanza principale della sua casa. Era disteso sul suo seggio e aveva la testa posata su un bracciolo. Il giorno dopo si sentiva così debole che non poteva camminare e nemmeno stare in piedi. Non aveva appetito e aveva la febbre a 39 gradi centigradi. Un dottore del luogo venne a visitarlo e dopo aver esaminato le condizioni di Prabhupada disse che era malaria. Prescrisse alcuni medicamenti che Prabhupada prese uno o due volte e poi rifiutò. «Finitela di portarmi questi dottori», disse Prabhupada, «nessun dottore può curarmi». Era agosto, la stagione del monsone, e molti devoti erano ammalati. Quando Srutakirti, che era di recente tornato al suo posto di servitore personale di Prabhupada, contrasse la malaria, Kuladri, che era venuto a Vrindavana per festeggiare l'apertura del tempio, si offrì volontario per assisterlo. In seguito però anche Kuladri si ammalò di malaria, altri devoti contrassero la malaria, l'itterizia e la dissenteria ed ebbero svariati problemi digestivi. Il tempo si era offuscato, era caldo e umido e migliaia di insetti di ogni varietà cominciarono ad apparire. Per molti giorni, a una certa ora, il cielo si riempiva di nuvole e la temperatura saliva a 90 gradi Fahrenheit. Il letto di Prabhupada fu portato fuori, dove era più fresco, nel piccolo patio, fuori della sua casa. I servitori lo massaggiavano e lo sventolavano, e giorni passavano e Prabhupada si nutriva tranne qualche grappolo d'uva e un po' di succo d'arancia. Questa era la dieta di suo padre, diceva, non mangiare. Questi commenti spaventavano i discepoli di Prabhupada, più di ogni altra cosa, ed essi cominciarono a visitare i samadhi dei Goswami per pregare che Prabhupada si facesse curare. Una sera Harikesha restò tutta la notte nella stanza di Prabhupada a cantare dolcemente un kirtan ininterrotto di Hare Krishna. Prabhupada lo apprezzò. Questo kirtan, disse, in realtà ci dà la vita. In seguito a ciò i discepoli si alternarono a turno perché il kirtan fosse continuo. Prabhupada spiegò che la sua malattia era dovuta alle colpe dei leader dell'ISKCON, l'80% dei quali non seguiva scrupolosamente le regole. Anche a Vrindavana alcuni devoti non si alzavano regolarmente alle 4 antimeridiane. Poiché Prabhupada parlava poco, menzionò brevemente la causa della sua malattia. Breve che fosse, la spiegazione fu sufficiente ad annientare i suoi discepoli. Per quanto riguardava la colpevolezza, ogni discepolo avrebbe dovuto parlare per se stesso, ma posti nello stato d'animo di chi pensa, «Dio, che cosa ho fatto?». Tutti i discepoli di Vrindavana diventarono molto attenti ai principi e alle regole. Durante le lezioni del mattino sul Bhagavatam, i devoti che parlavano discussero regolarmente l'argomento, così come era spiegato nei libri di Prabhupada. Al momento dell'iniziazione, Krishna libera l'iniziato da tutte le reazioni karmiche dovute alle passate attività colpevoli. Il maestro spirituale, tuttavia, come rappresentante di Krishna, contribuisce a rimuovere il karma del discepolo. Krishna, essendo infinito, non può risentire di tale karma, mentre il maestro spirituale, benché completamente puro, è limitato. Il maestro spirituale, perciò, soffre parzialmente delle reazioni dovute alle colpe di un discepolo e talvolta si ammala. Jiva Goswami mette in guardia un maestro spirituale dall'accettare troppi discepoli per non correre il pericolo di dover sopportare un eccessivo carico di karma. Non solo il maestro si accolla il karma precedente dei suoi discepoli, ma se dopo l'iniziazione i discepoli si macchiano di colpe, a causa di ciò il maestro spirituale talvolta si ammala. Prabhupada affermò che il suo errore era stato quello di accettare troppi discepoli, ma non aveva altra scelta se voleva diffondere la coscienza di Krishna. Talvolta il maestro spirituale soffre in modo che i suoi discepoli possano sapere. A causa delle nostre attività colpevoli, il nostro maestro spirituale sta soffrendo, e ciò ha sempre un effetto di resipiscenza su ogni presunto offensore. Ora però, per la prima volta, Prabhupada stava accusando in modo specifico i suoi discepoli per una seria malattia. Trascurando le istruzioni fondamentali del loro maestro spirituale, essi erano per lui causa di una grave malattia. Compresero che il loro maestro spirituale non era vittima di una comune malattia e sapevano di dover correggere i loro errori e pregare Krishna nella speranza che Prabhupada cominciasse a recuperare la sua salute. Le condizioni di Prabhupada erano così critiche e le implicazioni di ciò che aveva affermato erano così ampie che il suo segretario, Brahmananda Swami, pensò che fosse meglio renderlo noto all'intera associazione per la coscienza di Krishna. Poiché Prabhupada era compiaciuto per le 24 ore di Kirtan, Brahmananda Swami pensò che questo programma dovesse essere introdotto in tutti i templi dell'ISKCON del mondo. Furono inviati alcuni telegrammi e la notizia si sparse così velocemente che in ogni tempio i kirtan e le preghiere per il recupero della salute di Prabhupada diventarono continui. Questo fatto ricordò ai discepoli più anziani del 1967 che essi erano già rimasti alzati per tutta la notte a cantare e a pregare affinché Prabhupada potesse superare il suo apparente attacco cardiaco. A quel tempo Prabhupada li aveva incoraggiati a cantare l'inno per il Signore Nishimadeva, a pregare con queste parole: il nostro maestro spirituale non ha concluso la sua opera, per favore proteggilo. Grazie alle preghiere sincere dei devoti, Prabhupada aveva detto: Krishna gli aveva salvato la vita. Ora, nel 1974, il numero dei devoti era molto aumentato rispetto al 1967 e tutti stavano pregando per la salute di Prabhupada. Tuttavia, da quando Prabhupada aveva detto erano cresciuti di numero anche i devoti, che non avevano un comportamento corretto ed erano causa di dolore per lui. Quel messaggio: l'80% dei miei discepoli leaders non stanno seguendo puntualmente le regole, per questa ragione io sto soffrendo, non fu trasmesso per telegramma, era troppo pesante. Prabhupada era arrivato a Vrindavana per una celebrazione che era andata in fumo. Ora era molto ammalato e il suo servitore lo portava in braccio fino alla stanza da bagno. Vi erano anche altri devoti che lo massaggiavano e lo servivano con molta sincerità. Inoltre c'erano sempre kirtan per lui. Nel frattempo egli dipendeva da Krishna e aspettava le sue condizioni migliorassero per poter riprendere il suo lavoro. Mentre tollerava le sue condizioni come misericordia di Krishna, improvvisamente ebbe la notizia che il governo dell'Uttar Pradesh stava venendo a visitarlo. Il governatore, un musulmano di nome Akbar Ali Khan, stava viaggiando in quella zona quando Seth Bishen Chand, un amico di Prabhupada e del governatore, aveva raccomandato al governatore di visitare il tempio. Prabhupada pensava che forse il governatore avrebbe acconsentito ad aiutare i devoti, almeno per quanto riguardava l'autorizzazione governativa per l'acciaio e il cemento. Perciò, nonostante la sua salute così debole, insistette affinché i devoti lo ricevessero nel cortile. Egli sarebbe uscito di persona ad accoglierlo. Disteso e parlando con voce flebile, ordinò di cucinare una festa e di predisporre che nel cortile ci fossero tavoli e sedie. I devoti insistettero con Prabhupada affinché permettesse loro di organizzare essi stessi ogni cosa e di comunicare al governatore che Prabhupada era molto malato, ma Prabhupada disse: «Egli sta arrivando e io devo uscire per accoglierlo». Shrutakirti vestì Prabhupada con un fresco doti di seta. Prabhupada cercò di applicarsi il tilak Vaishnava sulla fronte, ma anche questa fu una lotta e richiese più di 5 minuti. Quando tutto fu pronto, Prabhupada domandò al suo servitore: «Ho il tilak sulla fronte?» Sembrava quasi in delirio a causa della febbre e incapace di reggersi sulle gambe. Shrutakirti e altri devoti lo trasportarono con una sedia e lo sistemarono al centro del cortile, dove erano stati posti alcuni tavoli con prasadam e con i libri di Prabhupada. Appena prima dell'arrivo del governatore giunsero alcuni poliziotti e soldati, delimitarono l'area, diressero il traffico di fronte al tempio e non permisero l'ingresso alle persone fino all'arrivo del governatore. Gunarnava aveva srotolato un lungo tappeto rosso dal limite della proprietà fino al cortile del tempio e i devoti si allinearono su entrambi i lati del tappeto cantando al suono di Kartla e Mridanga. Quando il governatore arrivò, Surabhi gli offrì una ghirlanda. Rimuovendo immediatamente la ghirlanda, il governatore avanzò sul tappeto rosso fino al cortile. Prabhupada si alzò. I devoti erano stupiti nel vedere Prabhupada che stava in piedi, eretto, mentre stringeva calorosamente la mano del governatore. Essi rimasero in piedi per un po' di tempo e poi si sedettero. Tranne gli ospiti, tutti sapevano che Prabhupada non era in grado di fare grandi sforzi. Lo videro barcollare e tremare mentre cercava di sorridere e di mostrarsi cortese verso l'ospite. I devoti erano in grande ansia al pensiero che la vita di Prabhupada potesse concludersi in qualsiasi momento, eppure presero parte all'esibizione amichevole insieme con il loro maestro spirituale. Il governatore, su invito, fece un discorso in cui affermò che il futuro dell'India risiedeva nell'industria. Allora Prabhupada si alzò per parlare appoggiandosi alla sedia. I suoi occhi erano molto scuri e a stento riusciva a focalizzare la sua visione. Benché avesse parlato molto poco per circa 2 settimane, egli ora parlò per 20 minuti, mentre il governatore ascoltava educatamente. Dopo essersi seduto, Prabhupada onorò il Prasadam in compagnia del governatore e del suo seguito, costituito da 15 ministri. Quando il governatore se ne fu andato, i devoti ricondussero Prabhupada nella sua stanza, dove egli crollò con una temperatura di 40 gradi. Dopo la partenza degli ospiti politici e della scorta armata, l'area del tempio tornò alla quiete abituale e i devoti ripresero il loro kirtan, delicato, cantando accanto al letto di Prabhupada. Stupiti per la forza e la determinazione di Prabhupada, essi realizzarono quanto poco stessero facendo per incrementare la coscienza di Krishna. Dopo 2 settimane di febbre continua, finalmente la temperatura elevata di Prabhupada scese. Una dura prova era stata superata, il monsone era al suo termine, ma i problemi relativi alla costruzione del tempio erano ancora presenti. E così fu anche per la determinazione di Prabhupada. Anche i suoi discepoli si sentirono determinati e decisero di superare tutti gli indugi burocratici e la lentezza delle condizioni lavorative. Ora nessuno aveva intenzione di trascurare le regole spirituali. Prabhupada non parlò più della sua malattia e i devoti di tutto il mondo furono informati del suo miglioramento. Interruppero i kirtan di emergenza e tornarono al lavoro abituale. Anche Prabhupada riprese il suo usuale dovere relativo alla costruzione del tempio. Una cosa tuttavia era chiara. Prabhupada era completamente spirituale e i devoti che lavoravano con lui erano impegnati in un contratto spirituale, un contratto che si basava sull'amore e sulla fiducia. Egli si era preso il loro karma e loro avevano promesso di seguire le sue istruzioni. Ora, nonostante il suo disappunto per il loro fallimento, quel contratto era ancora operante. Se egli avesse continuato a distribuire la sua misericordia senza causa, essi avrebbero potuto continuare ad adempiere i suoi ordini. Altrimenti sarebbero rimasti privi di forza spirituale. Per Prabhupada non si poneva mai il pensiero di non continuare. Anche quando aveva sofferto per la malattia a causa dei suoi discepoli, non aveva mai pensato di abbandonarli. Dopo aver passato 2 settimane senza tradurre, Prabhupada riprese la sua attività. Aveva lavorato a velocità sostenuta sulla Chaitanya Charitamrita ed era arrivato alle discussioni tra Sri Chaitanya e Sanatana Goswami del Madhya Lila. Riprendendo da dove aveva lasciato, Prabhupada di nuovo cominciò ad alzarsi presto e a studiare le traduzioni bengali e i commentari. Si voltò verso il dittafono e cominciò a parlare. La sua voce era debole e roca, quasi un bisbiglio. Gradualmente però essa crebbe di intensità, finché dopo un'ora era diventata normale. Da quando aveva lasciato Vrindavana, stava lavorando a velocità insolita, registrando 2 cassette al giorno. Bombay. Dal novembre 1974 al gennaio 1975, Srila Prabhupada restò a Bombay. In quel periodo, con perseveranza ma pazientemente, cercò di ottenere il nulla osta che l'avrebbe autorizzato a dare inizio al lavoro di costruzione del bel tempio di Radha Rajabhyari. Il suo stretto coinvolgimento in questo progetto impressionò Giriraj e gli altri che avevano dedicato la loro vita ad Hare Krishna Land. Come Prabhupada aveva scritto nella Bhagavad Gita, non vi è altro obiettivo nella vita tranne quello di agire in coscienza di Krishna al fine di soddisfare Krishna, e agendo in questo modo si dovrebbe pensare soltanto a Krishna. Questo particolare dovere da compiere mi è stato assegnato da Krishna. Agendo in questo modo diventa del tutto naturale pensare a Krishna. Quest'ordine di Krishna giunge attraverso la successione di maestri, attraverso il maestro spirituale autentico. Quello di fare servizio nell'ambito di un progetto particolare, dedicandosi a diffondere la coscienza di Krishna tra le persone del luogo, era un'opportunità che Srila Prabhupada offriva a ogni discepolo. Il campo d'azione era il mondo intero, ed egli era come un imperatore che vuole concedere vasti territori ai suoi figli legittimi. Tuttavia, la sua concessione di terre e di progetti non mirava a una proprietà materiale, che è sempre illusoria, ma era destinata al servizio del Signore. Krishna era il proprietario di ogni cosa, perciò un predicatore poteva restare in un'area particolare del dominio di Krishna e cercare di liberare coloro che risiedevano in quel luogo dalle grinfie di Maya. Hare Krishna Land a Bombay era uno dei progetti principali di Prabhupada, ma si stava sviluppando a poco, proprio come se Krishna volesse verificare se i devoti avrebbero superato l'esame di obbedienza all'ordine di Prabhupada. Prima di concedere che il progetto si manifestasse, i devoti dovevano superare questo esame. Benché l'ISKCON disponesse di una mezza dozzina di appartamenti a Jew Land, la legge proibiva lo sfratto degli inquilini. La legge tuttavia non proibiva al proprietario di aggiungere un altro piano alle sue costruzioni. Così Srila Prabhupada avrebbe chiesto a Mr. Sethi, un avvocato membro a vita e appaltatore edile, di costruire stanze all'ultimo piano in almeno due edifici. Con ardore Mr. Sethi si era assunto l'impegno e aveva ottenuto l'autorizzazione a costruire. Ora che il lavoro era completato, le stanze erano state adibite a residenza per i brahmachari, a uffici e magazzini. Almeno così i devoti avevano sgomberato le capanne di paglia dove avevano abitato nei primi giorni. Questo trasferimento non solo li affrancava dal vivere in stanze sgradevoli e infestate dai topi, ma permetteva anche di smantellare le baracche. La demolizione delle baracche era stata concordata prima che l'amministrazione municipale rilasciasse il nulla osta. Un'altra rilevante obiezione del municipio era stato il disturbo che i bhajan avrebbero creato. Questo punto soprattutto doveva essere chiarito. Quando la polizia vide il disegno del tempio e dell'albergo che erano stati progettati, ammise che in un tempio così grande il kirtan non avrebbe creato un disturbo così notevole come accadeva al presente. Così essi concordarono di accettare il progetto principale per Hare Krishna Land e di rimuovere le obiezioni basate sul disturbo, a patto che l'ISKCON provvedesse a smantellare le baracche e aprisse l'accesso alla strada affinché gli inquilini potessero accedere alla parte posteriore del terreno. Ogni richiesta legale implicava la discussione di molti particolari. Era come una lunga e prolungata partita a scacchi. Ma Prabhupada era esperto, cauto e determinato. Propose di rimanere ad Hare Krishna Land per alcuni mesi al fine di aiutare Giriraj, Mr. Sethi e gli altri. Nel frattempo Prabhupada insisteva che il programma spirituale ad Hare Krishna Land proseguisse immutato, anche senza un tempio permanente. Da 500 o 700 ospiti arrivarono per la festa della domenica. Giriraj aveva riferito a Prabhupada che la festa di Janmashtami a Bombay era stato un successo con molte migliaia di persone venute per contemplare le divinità e per gustare il prasadam. per Srila Prabhupada, che ora era abituato a fermarsi in luoghi come New York o Los Angeles per una settimana o anche meno, la permanenza a Bombay per un periodo di 3 mesi fu la nuova conferma che Hare Krishna Land gli era molto cara. Era una sua creatura speciale. Quando il pericolo la minacciava si era sentito preoccupato e protettivo, e quando era arrivato il successo ne era molto orgoglioso e voleva comunicarlo al mondo. Prabhupada sembrava soddisfatto che almeno un po' dell'attività edilizia continuasse. Chiese a Mr. Sethi di costruire un muro di cinta di mattoni attorno alla proprietà, benché la parete venisse talvolta demolita dai Gunda durante la notte. «Costruisci qualcosa», diceva Prabhupada, «anche un solo mattone, ma va avanti a costruire». Proprio come quando aveva capito il grande valore del possesso, anche prima di ottenere l'atto, durante l'acquisto della proprietà di Bombay, così insisteva che la costruzione procedesse anche senza la completa autorizzazione. «Il lavoro deve cominciare», disse Prabhupada, «sia che tu disponga di uomini e mattoni sufficienti oppure no, comincia anche al minimo, in modo che si capisca che abbiamo cominciato». Da Vrindavana, Srila Prabhupada aveva ricevuto la notizia che il nuovo governatore di recente elezione nell'Uttar Pradesh, dottor Channa Reddy, aveva visitato la località del tempio. Udendo ciò, Prabhupada decise di invitarlo in occasione dell'apertura, nuovamente programmata, del Krishna Balarama Mandir. Vostra Eccellenza, approssimativamente la data è fissata per Ram Navami, il giorno dell'avvento di Sri Ramachandra. Probabilmente sarà quella la data fissata, perché dipendiamo dal progresso nei lavori di costruzione. Se gentilmente me lo consentite, gradiremo stampare il nome di Vostra Eccellenza sul biglietto di invito come ospite d'onore alla inaugurazione del tempio. Siete già nostro membro, oltre che un grande devoto di Sri Krishna, perciò sentiamo che sarà un grande privilegio per noi se accetterete la nostra proposta. Subito dopo il suo invito al governatore, Prabhupada scrisse una lettera a Surabhi, a Vrindavana. Tutto deve essere completato al 100% entro la fine di marzo. L'appaltatore ci sta imbrogliando? Ciò significa che non sarà mai finito. Dobbiamo soltanto metterci del denaro. Dalle foto che ho visto non si nota un grande progresso. Che fare? Non voglio spiegazioni, voglio vedere che tutto è terminato. Se hai qualche dubbio, parla con franchezza. Stavano cominciando ad arrivare gli inviti per Srila Prabhupada a viaggiare nei differenti luoghi, con la conseguenza che un altro viaggio mondiale si stava preparando. Prabhupada scrisse a Hridayananda Goswami, che lo aveva invitato a Città del Messico e a Caracas. «Sì, ho molto desiderio di venire. Ora sono qui a Bombay perché sto cercando di ottenere l'autorizzazione governativa per costruire il nostro tempio. Sembra che con ogni probabilità potremo ottenere l'autorizzazione la prossima settimana. Se tutto funziona andrò immediatamente ad Honolulu e da Honolulu potrò venire direttamente a Città del Messico, poi a Caracas e infine in Australia per la fine di gennaio. Se la situazione di Bombay non si è risolta, forse dovrò restare qui fino alla metà di gennaio circa, o addirittura fino alla fine di gennaio. Ho intenzione di andare in Australia e di fermarmi là per un mese». Verso la metà di gennaio del 1975, l'amministrazione municipale rilasciò infine il nulla osta. Prabhupada era giubilante e immediatamente indisse una cerimonia per la posa della prima pietra. Questo genere di cerimonia si era già tenuta nel marzo del 1972 in occasione del primo trasferimento sul terreno acquistato. Tuttavia, egli volle celebrarne un'altra che avrebbe segnato l'effettivo inizio della costruzione del tempio. Perciò progettò un festival che coinvolgeva tutti i membri a vita e gli amici di Krishna, di Bombay. Srila Prabhupada era pronto a viaggiare e questa volta più che mai impresse nei suoi leaders di Bombay l'idea che la costruzione doveva andare avanti senza alcun intoppo. Sicuramente si sarebbe verificate nuove opposizioni da parte del governo, ma esse avrebbero dovuto essere superate come nel passato, per grazia di Krishna. I devoti comunque avrebbero dovuto essere molto determinati. Questa era la ricompensa del lavoro compiuto per Prabhupada a dare Krishna Land, la determinazione ottenuta affrontando le difficoltà e la consapevolezza che restando attaccati al proprio servizio si soddisfaceva Krishna e il puro devoto di Krishna. Nel corso dei mesi di febbraio e marzo del 1975, di nuovo Srila Prabhupada viaggiò molto in direzione dell'Oriente, via Tokyo ed Hawaii, verso Los Angeles. Durante il viaggio fu raggiunto dalla notizia che il governatore Reddy aveva accettato l'invito per l'inaugurazione del Tempio di Vrindavana in occasione di Ramana Navane. Ricevette anche un rendiconto incoraggiante da Surabhi che lo informava che questa volta l'apertura del Tempio avrebbe avuto luogo definitivamente. «Mi sono sentito incoraggiato sapendo che ti aspetti che ogni cosa sia conclusa in tempo», scrisse Prabhupada. «Era questo che volevo». Prabhupada viaggiò dal Messico a Caracas, di nuovo rispondendo alle lettere ricevute, affermava che ben presto si sarebbero incontrati tutti a Vrindavana. A un membro a vita indiano che gli aveva scritto per avere informazioni a proposito di un viaggio programmato per visitare templi all'estero, scrisse: «Dal 20 marzo sarò a Calcutta e potrai vedermi là. Ti consiglierò personalmente. Anche tu sei invitato a partecipare al nostro festival di Mayapur quando celebreremo l'apparizione di Sri Chaitanya. Sei invitato anche alla celebrazione per l'apertura del tempio di Krishna Balarama a Vrindavana in occasione del Ramana Navami. Il governatore dell'Uttar Pradesh verrà per presenziare e molti altri importanti e rispettabili gentiluomini saranno presenti. Spero che anche tu, insieme a tua moglie, a tuo figlio e a tua madre, verrai e ci incoraggerai partecipando al festival». Lasciando il Sud America, Prabhupada si spostò velocemente con soste a Miami, ad Atlanta, Dallas, New York, tutto nel corso di un mese dalla sua partenza dall'India. Poi andò a Londra, si fermò a Teheran e fece ritorno in India il 16 marzo. In 10 anni questo era l'ottavo viaggio di Prabhupada intorno al mondo. Il mattino del 23 marzo, all'alba, Srila Prabhupada lasciò il tempio di Calcutta per raggiungere Mayapur con una carovana di 5 automobili. Prabhupada viaggiava sulla prima macchina, 3 automobili che lo seguivano trasportavano i suoi discepoli Sagnasi e nell'ultima viaggiava sua sorella Bhavatarini in compagnia di altre signore. Come al solito, Prabhupada chiese di fermarsi al frutteto dei manghi. Devi Saktidasi racconta. Si sedettero tutti insieme come pastorelli. Prabhupada al centro fece colazione con frutta. Era Ekadasi e io avevo preparato una torta di datteri e noce di cocco per Prabhupada, ben decorata. Quando Prabhupada offrì il suo tiffin e la vide, disse: «Oh, che cos'è? Chi l'ha fatta?» Allora Chaitananda Swami gli disse che l'avevo fatta io ed egli cominciò subito a mangiarla, poi disse che gli era piaciuta. Si lavarono le mani e fummo di nuovo in cammino verso Mayapur. Mayapur, 23 marzo 1975. Per il festival, quell'anno, si erano riuniti quasi 500 devoti da tutto il mondo e Prabhupada, mentre faceva le sue passeggiate mattutine nei campi circostanti, mentre entrava nel tempio di Radhamadava, mentre teneva le sue lezioni sulla Chaitanya Charitamrita, era il centro dell'attenzione del festival. Ogni mattina dopo la lezione girava attorno alla sala del tempio in compagnia dei suoi discepoli. Ai due lati dell'altare erano state sospese due campane di ottone e mentre girava attorno alla stanza delle divinità andava verso una delle campane. La suonava ripetutamente agitando la corda mentre il kirtan continuava nel più grande entusiasmo. Poi, col suo bastone in mano, continuava a camminare e girava dietro la stanza delle divinità per emergere dall'altra parte e suonare l'altra campana. I devoti si stringevano tutti attorno a lui, saltando ed alzando, mentre cantavano Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sorridendo soddisfatto, Prabhupada proseguiva lungo la sala del tempio, passava dinanzi ai ritratti di Bhaktisiddhanta Sarasvati, di Gaurakishora Das Babaji, di Bhaktivinoda Thakur. Poi, girando attorno all'altro lato del tempio, si dirigeva verso la prima capanna e là, la prima campana, e la suonava con forza. Dopo una mezza dozzina di tali felici circumambulazioni, usciva dal tempio nel luminoso sole del mattino. Raggiungeva e saliva l'ampia scalinata che portava alla sua stanza. Almeno in due occasioni durante quel festival, Prabhupada restò in trance mentre dava la lezione del mattino. Una volta stava pronunciando parole di apprezzamento sulla capacità di sacrificio dei suoi discepoli, che avevano speso tanto denaro ed erano così lontano dalle loro case, in America, in Europa, in Australia, per rendere servizio e assistere al festival di Mayapur. «Siete così giovani», diceva. «Avete ottime opportunità, mentre io ormai sono vecchio e posso fare ben poco». Dette queste parole, improvvisamente tacque. Tale silenzio di fronte a 500 devoti produsse l'impressione che il tempo si fosse fermato. Tutti aspettavano. Infine uno dei devoti cominciò a cantare Hare Krishna e Srila Prabhupada tornò alla sua coscienza esterna. Pronunciando Hare Krishna, disse ai devoti: «Fate un kirtan», e andò nella sua stanza. Prabhupada di nuovo discusse l'incontro annuale della Governing Body Commission e approvò personalmente e modificò tutte le decisioni dei GBC. L'ISKCON in realtà stava crescendo, come Prabhupada aveva detto al suo amico l'anziano Gopalacharya a Madras. Krishna e l'istituzione di Krishna non sono differenti. Se i devoti pensano all'istituzione di Krishna, non dimenticheranno Krishna. Insistendo sulla partecipazione dei devoti al pellegrinaggio annuale in India, Prabhupada stava rendendo solide le basi della ISKCON, la sua istituzione trascendentale. La ragione delle sue preghiere e delle sue lotte per erigere templi nel Dhamma era proprio quella di riunire i suoi devoti in questo modo. Voleva estendere il rifugio purificatore di Mayapur e di Vrindavana a tutti i suoi seguaci, ora e nel futuro. A poco il progetto prendeva forma, il movimento di Sri Chaitanya stava salvando il mondo intero. Vrindavana, 16 aprile. Quando finalmente Srila Prabhupada arrivò per celebrare l'inaugurazione del Krishna Balarama Mandir, fu piacevolmente sorpreso di vedere le tre grandi cupole che si stagliavano nel cielo al di sopra del tempio. Erano state costruite di tutto punto negli 8 mesi che erano trascorsi dalla sua ultima visita. Anche l'edificio a 4 piani dell'albergo internazionale era stato costruito completamente durante la sua assenza. Per assicurarsi che ogni cosa fosse terminata in tempo, Surabhi aveva controllato personalmente i lavori che erano stati organizzati in turni di giorno e di notte. L'alta cupola centrale e le due laterali, una sopra ogni altare, erano veramente magnifiche. La loro forma aggraziata portava la mente a pensieri più elevati e suggeriva un'esistenza al di là del mondo materiale. La forza e la bellezza delle cupole ricordavano che sotto la loro cavità c'erano le divinità del Signore Supremo. Un tempio doveva servire a illuminare la gente, a distruggere l'ignoranza, e queste cupole esprimevano egregiamente questa finalità. Potevano distruggere l'ignoranza. Potevano essere viste per molti chilometri all'intorno, innalzarsi sicure sul paesaggio di Vrindavana, proclamando l'adorazione di Krishna e Balarama. Ogni cupola era sormontata da un kalasha di rame formato da 3 sfere che rappresentavano i pianeti inferiori, mediani e superiori. E in cima vi era l'eterno Sudarsana Chakra, il disco rotante, l'arma di Sri Vishnu. Il Sudarsana Chakra era Krishna stesso e bastò ai devoti vedere il glorioso simbolo sulla sommità del Mandira per sentirsi vittoriosi e soddisfatti. Perfino gli ospiti non poterono fare a meno di sentire una profonda meraviglia nel contemplare il tempio. In cima al Sudarsana Chakra erano state poste delle piccole bandiere di rame, simbolo di vittoria. Visitando l'intero complesso, Prabhupada non tralasciava di sollevare lo sguardo verso le cupole. «Oh», disse, «le cupole sono venute proprio belle. Che ne dite?» si rivolse ai devoti che lo accompagnavano. «Sono magnifiche», disse un devoto. «Sì», Prabhupada sorrise, «tutti mi dicono quanto è bravo Surabhi». Prabhupada si rivolse verso Surabhi, che per molte settimane aveva dormito ben poco. «Ma io non posso dirlo, soltanto io non posso. Io ti critico perché questo è il mio dovere. Devo sempre correggere i miei discepoli». Non meno di 600 devoti erano arrivati a Vrindavana da tutti i centri dell'ISKCON del mondo per partecipare all'annuale pellegrinaggio in India. Il culmine del festival era rappresentato dall'installazione delle divinità e dall'apertura del tempio. Gli ultimi preparativi erano frenetici, pulizia, decorazioni, cucina. Erano arrivati molti ospiti importanti e membri a vita che avevano preso alloggio nelle 40 stanze dell'albergo. Finalmente la visione di Prabhupada era diventata realtà. Egli aveva creato probabilmente il tempio più bello e opulento di Vrindavana, certamente il più vivo e il più animato da una devozione dinamica e dallo spirito di predica. E insieme aveva costruito uno dei migliori alberghi del luogo per i visitatori che apprezzavano la Krishna Bhakti. Visitando la proprietà, Prabhupada entrò nel cortile incavato, il cui pavimento di marmo era pulito e scintillante. Questo non aveva niente in comune con una casa d'affitto in America, era qualcosa che era stato costruito per un altro scopo. Questo era un tempio simile a quelli di Vaikuntha, descritti nello Srimad Bhagavatam. «È un paradiso in terra», disse Prabhupada. «Penso che superi tutti i templi dell'India». Prabhupada si fermò sorridendo davanti all'albero Tamala, che apriva i suoi venerabili rami su tutto un angolo del cortile, e ricordò la discussione provocata dall'idea di tagliarlo e come lui l'avesse impedito. Gli alberi Tamala sono legati ai divertimenti di Srimati Radharani e sono molto rari. A Vrindavana ce n'erano forse soltanto 3, uno là, uno a Sevakunja e uno nel cortile del tempio di Radha Damodara. Il fatto che l'albero Tamala crescesse così vigoroso, disse Prabhupada, era la prova che i devoti erano assorti nella vera Bhakti. Dopo aver constatato che il tempio era realmente pronto, Prabhupada entrò nel suo alloggio, che si trovava esattamente tra il tempio e l'albergo. Molti dettagli richiedevano la sua attenzione e molti discepoli in visita erano presenti. Così a Ramanareti, in un luogo dove non vi era un tempio, un puro devoto aveva espresso il suo desiderio. Sia fatto un tempio e ci sia Seva, servizio devozionale. Così quella che era stata una distesa di terreno incolto si era trasformata in un luogo di pellegrinaggio. Questo è il potere del desiderio del puro devoto. Anche per oggi termina qui la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, la quinta parte, il capitolo intitolato Si è fatto un tempio.
Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-saitaṁ Krishna-caitanya-devaṁ Sri Radha Krishna-pādaṁ Sāvana-lalitā Sri Vishākhānitāṁ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.